Beh, certamente Renzi ha scelto come cifra del suo governo quello del governo, chiamiamolo così, del fare. Quindi è chiaro che per lui sarebbe stata una sconfitta difficilmente digeribile quella di non arrivare a termine. Il come poi sa, non è stato onestamente, diciamo, determinato da lui, perché quando Renzi ha cercato di fare questa legge in accordo con un pezzo almeno dell'opposizione, su di lui si sono rovesciate contumelie di ogni tipo. Adesso che Forza Italia, dopo avere sostanzialmente accettato questo tipo di legge, si è sfilata con degli argomenti, diciamo così, non proprio comprensibili, tutti gli sparano addosso perché l'ha fatto senza l'opposizione. Mi pare una critica un po' buffa.
Quindi questa legge è stata approvata senza il voto delle opposizioni. Pensa che questo porterà delle conseguenze? Il fatto che sia, qualcuno dice, una legge fatta a misura del vincitore, ecco, anche questo avrà qualche ricaduta?
Tutte le leggi sono fatte a misura di quelli che le fanno, difficilmente ci sono delle leggi fatte con questo grande spirito di neutralità. Poi invece tutte le leggi dimostrano che quello che le ha ideate non sempre porta a casa il risultato. Faccio un esempio, adesso tutti dicono vabbè questa legge è fatta in questa maniera perché chiaramente l'unico partito che può raggiungere un vasto consenso nei cittadini è il PD di Renzi. Beh, ma potrà succedere una volta, una legislatura, due legislature, non è mica detto che duri per sempre. Per esempio, una legge di questo tipo, secondo me, spingerà i 5 Stelle, che sono in questo momento il partito che potrebbe competere nell'eventuale ballottaggio, a ridimensionarsi, perché se nel ballottaggio vogliono vincere, devono in qualche misura maturare, diventare un partito più, fra virgolette, capace di prospettive di governo. Quanto al problema dell'accordo con le opposizioni, anche qui teniamo presente una cosa, questa operazione è un'operazione di guerriglia parlamentare. Le opposizioni, per esempio, sono uscite dal Parlamento per evitare che membri dei loro gruppi di nascosto potessero dare qualche voto di sostegno al governo. Questo è vantaggioso? Certo che no, e apre una prospettiva molto pericolosa, perché i numeri sono risicati, soprattutto al Senato, e quindi ci saranno delle conseguenze. Questa idea della delegittimazione che la minoranza PD sta facendo verso questa legge e l'operato del governo non porta dei buoni risultati, perché porta a una specie di guerra civile fredda. Ecco, quindi tutto questo avrà delle ricadute, ma non sono ricadute che sono automatiche perché è stato fatto così, ma viceversa, diventano così perché una parte di forze politiche ha deciso meglio il muoio Sansone con tutti i filistei piuttosto che una politica responsabile.
L'Italicum entrerà in vigore solo dal luglio 2016, dopo la riforma del Senato che si spera appunto di portare a
Certo.
casa. Ed è quindi su questo che adesso si gioca la nuova partita.
Qui invece potrebbero esserci delle prospettive interessanti. La riforma del Senato contiene alcune cose che anche queste vengono richieste da 30 anni, cioè la fine del bicameralismo perfetto, il fatto di avere una seconda Camera che non sia la fotocopia della prima. Poi contiene alcune, a mio giudizio, debolezze, per esempio affidare in maniera così meccanica ai consigli regionali la designazione dei futuri senatori. Tutto questo è un discorso che si può aprire. Io personalmente sarei anche dell'idea di, per esempio, ritornare a studiare, di avere una certa quota di personalità estratte dalla società civile, come era nell'originaria formula dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. Ecco, tutto questo sono delle cose che si possono e che si debbono fare e sulle quali mi pare molto più interessante discutere piuttosto che perdere tempo con queste lamentele sul carattere presunto antidemocratico dell'Italicum.